Allora vediamo un po' di aiutarci, di tirarci insieme, di fare un piccolo esercizio come di un gruppo che sta per partire per un viaggio importante, significativo, e cercherò appunto di suggerire alcuni elementi fondamentali di questo rito, alcune poste in gioco importanti che in qualche maniera sono presenti in questa partenza, come dovessimo non sbagliare a mettere dentro le cose nella valigia. Proviamo proprio a fare una roba così. Per favorire un atto di presenza e per favorire una partenza efficace di un cammino comunitario. Allora, il primo elemento mi pare evidente, la posta in gioco siamo noi. Cioè Dio sta facendo questo gesto perché si è preso cura dei figli dell'uomo, no? E il rito di fatto mette in gioco il nostro corpo, la polvere appunto, e soprattutto questa miracolosa polvere con la quale Dio ha creato l'uomo e l'avventura umana, con tutto ciò che ha di splendido, di tragico, di drammatico, di glorioso, no? Quindi è in gioco il nostro corpo, la nostra polvere, attraverso la quale noi tocchiamo terra, possiamo vivere, possiamo sentire, possiamo essere quello che siamo. E il corpo, soprattutto nella sua fragilità. Il rito avrà al centro questo gesto, con le parole, sono le due poste in gioco appunto, con le parole ricordati che sei polvere, e polvere ritornerai, e l'altra parola, convertiti e credi al Vangelo. Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. Non c'è una maniera più forte di dire qual è la struttura decisiva del nostro essere Adamo, il sapore in bocca della terra appunto, no? Il legame umile e prezioso con la sorella nostra madre terra, con tutto ciò che c'è dentro, il legame, il rispetto, l'amore per la terra che è così simile alla carne dell'uomo, che ci nutre e ci inghiotte. E quindi il rispetto, l'amore alla terra e tutte le responsabilità nei confronti della fame, della sessualità, del lavoro, dell'ambiente, della giustizia, tutti questi grandi problemi che queste creature di terra hanno in affido, in responsabilità per la storia umana nel mondo. Questo corpo che ci lascia un breve tempo, ricordati che sei polvere e polvere ritornerai, che ci lascia questo piccolo spazio per giocarci la nostra avventura. Ricordati della morte e del breve tempo che essa ti concede, perché tu possa provare la cosa più bella che può avvenire su questa terra, cioè quella di fare l'uomo. Il rito quindi riguarda il nostro corpo, il suo senso, le sue responsabilità e il suo destino. Il secondo elemento di questo rito, il nostro corpo, questo miracolo di terra che ha un'anima appunto, no? Che ha una parola, che è capace di legami, questo nostro corpo potrebbe facilmente essere distratto, perché è una macchina molto ingegnosa ma complicata, delicata. È al centro di tanti condizionamenti, di tante sollecitazioni. Essere presenti al proprio corpo, al centro del corpo nostro, è così difficile. Convertitevi, tiratevi insieme, tornate al centro, raccoglietevi, entrate in coscienza, appunto. Giratevi rispetto alla parte in cui state guardando. Ritornate, prima lettura insisteva, ritornate al Signore che è misericordioso e benigno, come se il nostro corpo con il quale stiamo camminando sulla terra e che ci fa attraversare la vita, rischiasse facilmente di perdersi, di perdere la via nel deserto, nel mare, nella foresta della vita. E allora questo smarrimento del nostro corpo avvenisse perché andiamo in posti freddi, lontani da ciò che riscalda e rassicura, cioè la misericordia, la distanza dalla tenerezza, dalla benevolenza, dalla benignità, dalla misericordia, che è il centro di gravità e la bussola nel cammino dell'uomo. Convertitevi, giratevi verso la buona notizia, convertitevi e credete al Vangelo. E il Vangelo è che la tenerezza aspetta l'uomo, è che la tenerezza chiama l'uomo. Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. Convertiti e credi al Vangelo. Terzo, il Vangelo ha la figura di un passaggio, di una traccia lasciata nel mondo dal passaggio di un uomo singolare, unico, la Pasqua di Gesù. E quindi questo rito delle ceneri è l'inizio della Pasqua. Questo rito di inizio di Quaresima è tutto dominato dall'annuncio pasquale. Dio ha tanto amato il mondo da dare a noi come compagno, fratello, il suo unico figlio, perché noi diventassimo suoi figli. Nella morte e resurrezione di Gesù è rivelato il destino glorioso del nostro corpo. Il Vangelo è la Pasqua di Cristo e la Pasqua degli uomini. E quindi convertirsi e credere al Vangelo è seguire Gesù. Seguire Gesù che passa nel profondo del nostro corpo. C'è un testo del Concilio che dice che il Signore Gesù ha un rapporto singolare con ogni uomo. Voi pensate a tutti questi mucchietti di sabbia che diventano uomini. L'incarnazione è l'andare a visitare ogni uomo da parte di Gesù, no? La Pasqua è Gesù che passa nel nostro cuore e interpella e suscita la nostra libertà, il nostro desiderio di Lui, l'amore di Lui, e per questo ci propone di nascere, di alzarci, di diventare uomini, di uscire dalla terra di schiavitù, di attraversare il mare e introdurci nella via dell'Esodo, che avviene nel cuore, ancora, anche questo. La prima via dell'Esodo è quella che ci fa uscire dal ripiegamento pieno di paura, di narcisismo su noi stessi e ci chiama a credere all'avventura che ci viene proposta. Ci chiama a credere nella vita, a dare la vita, a prendere il nostro modo così umano di amare, il bisogno, il desiderio, le vibrazioni del corpo e farlo diventare sempre più simile al modo di amare di Gesù, al modo di amare di Dio. Questo esodo, questo cammino di conversione, questo passaggio non avviene senza un duro lavoro su noi stessi, senza una trasformazione del nostro corpo, senza una liberazione che tocca tutte le nostre fibre. Allora tra poco moriamo e si tratta di giocare tutte le carte per questi pochi giorni. E la nostra salvezza sta nel girarci verso il Vangelo. Il Vangelo è agape, misericordia, appunto. E a questa fonte ci porta a quel sentiero che il Signore ha tracciato nel nostro cuore, che è quello che ci convince a uscire dal ripiegamento su noi per darci alla vita, no? è la Pasqua. Questo però comporta una resurrezione del corpo, una ricreazione del corpo, una conversione del corpo, perché questo è il quarto elemento che questo rito ci offre. Si tratta niente meno, perché se si trattasse di fare qualche pratica o di credere a qualche verità, sarebbe anche semplice, no? Basta tirar via un po' di tempo, frequentare qualche cerimonia e dire che siamo d'accordo con un'enciclica, basterebbe. No, la cosa è molto più, come si dice, molto più vera e quindi molto più seria, certamente. Perché si tratta niente meno che di raddrizzare il desiderio. Il desiderio è una bella bestia, perché il desiderio parte da qui, arriva ai piedi. Il desiderio è il corpo che desidera, che guarda, che tocca, che si muove, che aspetta, che immagina, che ricorda, che vuole. Ecco, bisogna proprio convertire il corpo fino alle unghie, per rinascere, per passare nella Pasqua, tant'è che non sarà possibile senza morire, perché bisogna rifar proprio tutto di nuovo. Si tratta di raddrizzare il nostro desiderio e quindi di ripiegarlo dal suo ripiegamento, perché è così, e di slanciarlo verso l'altro, o di slanciarlo sulla strada che Gesù ha tracciato nel nostro cuore, no? E di farlo correre e perseverare verso la terra promessa. Questo, si capisce, è compito globale, è compito globale. Cioè riguarda il mangiare, riguarda la guerra, riguarda i rapporti col terzo mondo, riguarda l'ambiente, riguarda la sessualità, riguarda i figli, riguarda la malattia, riguarda la procreazione, riguarda la città, riguarda tutto, tutto. Del resto, le tre consegne di Cristo nel Vangelo per raddrizzare il desiderio ricoprono in realtà tutto il mondo delle nostre relazioni fondamentali, cioè dei nostri rapporti che ci fanno esistere, che fanno il nostro corpo, e cioè l'elemosina, che simbolizza ogni nostro rapporto con gli altri, il digiuno, che simbolizza il nostro rapporto con la natura, con le cose, e la preghiera, che simbolizza il nostro rapporto con Dio. Allora, si tratta di dispiegare il nostro desiderio in tutti i suoi legami, in tutte le sue scelte, in tutti i suoi incontri, perché lasci passare la Pasqua, appunto, perché l'agape in qualche maniera riscaldi i nervi del desiderio. Pensate cosa ha in testa Dio. E noi diventiamo umili servitori del passaggio con il quale Dio viene a salvare l'uomo e la sua storia, conducendolo nella terra promessa. Perché ciascuna di queste relazioni alla natura, agli altri, a Dio, persino quando si rivestono di religione, perché sono le pratiche tipicamente religiose, giusto, no? Sono le pratiche, religione vuol dire che rilegano tutte le cose a Dio. Persino quando hanno la veste religiosa, l'elemosina, la preghiera, il digiuno, potrebbero in realtà avere una logica di un desiderio ripiegato su se stesso. Ciascuna di queste relazioni può essere usata dal nostro desiderio avido, impaurito, bullo, per essere distolta dal cammino pasquale, a profitto di una volontà di potenza per dominare, per schiacciare, per obbligare e per costringere gli altri a renderci un culto in mille modi. Sono le tentazioni di Gesù, no? allora noi in realtà, con tutto ciò che facciamo, che è la tentazione dell'idolatria, abbiamo la tentazione di metterci al posto di Dio, lo sostituiamo e quindi lo sopprimiamo. Noi ci mettiamo al suo posto e allora Dio non c'è più lì dove ci deve attirare. Il Padre, l'origine, non è più lì per darci la misura, per tirare i fili dello scambio che è l'alleanza. Il testo parla di ricompensa, lui vede, sa e ti ricompensa. Nell'idolatria invece è eliminato. Ci sono io e lo specchio dell'io. Signore, metti in guardia contro sta roba qui, com'è pericolosissima. Persino negli uomini della legge, persino in chi va in chiesa nel tempio e dice io sto pregando bene. Il Vangelo continua a farci vedere questo tranello dell'idolatria, del culto di sé appunto, no? Del rifiuto della Pasqua, del rifiuto dell'invito di Gesù. Allora, il primo decisivo passo della conversione è la rettitudine di intenzione, è la rettitudine della nostra intenzione, l'autenticità del desiderio, il nostro umile e cordiale esodo dalla preoccupazione di noi stessi per metterci a servizio di una testimonianza della quale ci fidiamo. Il Signore è un buon testimone di cui fidarsi, appunto. E allora si può aggiungere l'ultimo elemento di questo rito, la comunità, appunto, no? L'operazione è tutta di Dio, l'operazione è rivolta all'uomo. Questa operazione fa riferimento all'unico, che è il Figlio di Dio, a Gesù. E quindi la Chiesa, in mezzo a queste cose immensamente più grandi di lei, poveretta, fa qualcosa. E in questo senso...
La sera, se tu mi doni il tuo per...
Vuol dire anche credere al sacramento della Chiesa, che è il sacramento di questo cammino, è il segno della Pasqua, è il ricordo di Gesù, no? È il mistero celebrato della Pasqua di Gesù. In questo senso ha qualche significato anche l'accompagnamento che la comunità intende proporci, accompagnamento con il quale la comunità farà tutte e due questi lavori, cercherà per un verso evidenziare il tracciato del passaggio di Gesù, quindi la predicazione, il sacramento è quella, no? Cioè tener tracciato il solco della Pasqua di Gesù. Per un altro verso sostenere la nostra conversione. E allora alcune cose che possiamo in questo inizio appunto della Quaresima, in questa programmazione anche della Quaresima, possiamo ricordarci e indicarci alcune cose, visto che poi abitiamo in un mondo che ci dà tanti avvisi, tante informazioni, tante proposte, in un mondo che ha tanti valori, non è facilissimo appunto programmare in qualche maniera un cammino cristiano specifico, significativo. Cioè, appartenere a una comunità e fare un cammino serio di comunità ha oggi le sue esigenze, no? Allora, la prima cosa è che l'invito al digiuno, che vuol dire tante cose, che vuol dire appunto anzitutto sospendere la violenza verso la terra, questo è il significato primordiale, non mangiarla sta maniera qui, non fagocitarla. E però questa sospensione della fame, del cibo e delle occupazioni che ci saziano e riempiono, e quindi vuol dire anche il rapporto con lo spazio, col tempo, col mondo appunto, Anche il tempo ormai è indigesto, ne mangiamo troppo, troppo veloce, non mastichiamo, no? Quindi digiuno vuol dire proprio tante cose. Però il discorso di fondo è che la bocca tenuta aperta, la bocca non riempita e calcata dentro di cibo, è disponibile a parlare, è disponibile ad ascoltare, appunto. Quindi imparare che non di solo pane vive l'uomo. E quindi questo rapporto tra il digiuno e la parola è la prima pista che la comunità offre, no? E sempre quella parola che il Signore dice nel fondo del corpo, e nel corpo quella ha sempre il primato, perché se non ascolti quella poi non capisci più niente di quello che o la Chiesa dice, o la posso tutte robette, dei corsi, come si chiama, per diventare bravi, capire, imparare, è un'altra cosa. Però appunto per sostenere questo dialogo poi personale, per sostenere questo ascolto di fede della parola di Dio, la comunità appunto incita a un ascolto particolarmente intenso della parola. Ecco, noi avremo nell'itinerario di Quaresima soprattutto due appuntamenti, due indicazioni che diamo. Uno è quello della predicazione nell'assemblea eucaristica della domenica, che assume in genere, lo farà anche quest'anno, il carattere di un itinerario, che non cambia niente di per sé, però risponde a un'esigenza che, siccome il cammino cristiano perde la capacità di istruirsi seriamente, di istruire la sua coscienza sulle coordinate del cammino cristiano, siccome la catechesi non c'è più, nel senso che va ormai una stragrande minoranza, ridurre la predica sempre alla breve omelia sul testo impedisce alla comunità di istruire le coscienze. E quindi gli itinerari hanno in genere un carattere di predicazione più sistematica, più catechistica, un po' più teologica, per permettere alle coscienze frantumate e disperse di fare delle piccole sintesi. Quindi anche quest'anno faremo una roba così, e predicheremo alcuni temi ammodernati del credo, diciamo, alcune domande grosse che l'uomo d'oggi si fa su cos'è la salvezza, l'idea di Dio, di Gesù Cristo, e alcune cose adesso le stiamo mettendo insieme. L'altro riferimento, sapete, una piccolissima cosa, abbiamo pensato, lo facciamo ogni qualche anno, di rilanciare il percorso dentro la Bibbia anche in maniera sistematica. E voi sapete che abbiamo comunque una messa feriale quotidiana, che è il luogo veramente prezioso dove la comunità legge sistematicamente la scrittura nel giro dei 3 anni, sempre nel giro dei 2 anni anzi. E però quest'anno vogliamo lanciare, appunto, siccome in Avvento avevamo insistito sull'idea che uno dei 3 pilastri, delle 3 colonne del mondo è l'ascolto della parola, e qualcuno, anche delle persone che solitamente non hanno la fortuna di fare dei percorsi sulla Bibbia, di fare catechesi, così, si era mostrato, aveva mostrato un certo interesse, proponiamo quotidianamente in 2 maniere diverse. Al mattino con i ragazzi si farà tutto un percorso nella Bibbia, gli si consegna anche una piccola Bibbia composta da loro, no? E alla sera, nella messa feriale delle 6:30, ci sarà un percorso dal lunedì al venerdì, tutte le sere alle 6:30, finendo alle 7:15, 7:20 al massimo. Ci sarà all'interno dell'Eucaristia quotidiana un testo biblico significativo del Vecchio Testamento. In maniera che se uno volesse fare un quaresimale, che non sia il solito rinuncio alla sigaretta o al cinema, o a, non so se qualcuno, io credo che qualcuno faccia ancora queste robe, se qualcuno ritenesse di fare un sacrificio di natura diversa, di dire una volta nella vita vado per 30-35 volte di fila alla messa feriale e faccio un percorso dentro il Vecchio Testamento, magari l'anno 21 nel Nuovo, ecco, c'è questa possibilità. Quindi questa è la prima cosa attorno alla parola. La seconda cosa che la comunità propone e sostiene è la preghiera e il culto. istruire la preghiera personale nell'Eucaristia, soprattutto l'Eucaristia della domenica. Quindi anche lì l'ho proposto anche dei fidanzati che magari anni che non vanno a messa, gli ho detto: se vuoi capire un pochettino cos'è una comunità cristiana e un po' cos'è il cristianesimo, fai un itinerario di quaresima, però devi andare a messa tutte le domeniche, almeno 5 volte, e poi fai il triduo pasquale. È uno spaccato, però uno spaccato interessante per capire, però quella volta lì non devi dire: ah, domenica devo andare a sciare, se no è finita. Uno deve anche dire: quel percorso lì lo prendo sul serio. Qui dentro poi ci sono tutti gli itinerari sacramentali, non sto a dirvi, però per esempio tutto il lavoro che si fa con i ragazzi ha nella Quaresima e nella Pasqua un momento molto forte. E se dei genitori che hanno dei ragazzi, per esempio delle elementari, sono capaci di capire queste cose, incidono in questi 40-50 giorni in maniera profonda nell'educazione cristiana dei loro figli. Sono cose profonde queste, che restano per sempre, no? Così altri itinerari sacramentali che poi arrivano nella Pasqua sono quelli dei fidanzati. Pensate che abbiamo avuto, erano 25 coppie in questo percorso di fidanzati, 15 si sono dette disponibili, hanno chiesto in qualche maniera di continuare almeno ancora per un anno a fare un percorso dentro la comunità. Tanto sono persone che non ci conoscono neanche. Pensate agli appuntamenti culturali, etici, morali e politici che ci stiamo dando in questo periodo. Pensate a quali responsabilità abbiamo nei prossimi mesi sul piano della politica. Tutta sta roba qui, il discernimento morale che giudica appunto come organizzare la vita delle persone, che leggi sostenere, tutto questo discernimento fa parte di tutto un cammino cristiano che dovrebbe essere sostenuto e aiutato dalla comunità e non sottratto. E infine tutti i percorsi della malattia e delle povertà che vengono accompagnati dentro la Pasqua cristiana, con le confessioni, col sacramento dell'Eucaristia, con la Pasqua stessa. E infine l'elemosina, le opere di misericordia. L'attenzione ai poveri, che avrà poi la giornata della carità al centro, dove la comunità vi farà sapere ancora una volta tutti i progetti che sono in campo, tutte le disponibilità di volontariato che ci sono, e soprattutto il riferire questi discorsi della presenza dei poveri di qualsiasi tipo, siano disagiati psichici, siano handicappati, siano persone che non hanno da tirare alla fine del mese, siano persone straniere con grandi difficoltà di casa, di lavoro, siano i malati, appunto, la capacità di accorgersi di questi poveri e di fare di questo sguardo sui poveri uno sguardo intelligente su come organizzare gli stili di vita, su come riequilibrare il creato, la polvere in cui viviamo. Ecco, questi sono, vi ho detto tante cose, ma io credo che se voi le ripensate in questi 2 minuti di silenzio che facciamo, possono costituire un quadro su cui poi ciascuno di voi può lavorare. Se qualcuno di fronte a un discorso così non ce la fa perché gli scappano tante cose, guardate che molte persone che sono qui, queste robe qui le masticano, le praticano, le sanno, vi possono aiutare. Sarebbe bellissimo che durante la Quaresima un po' di amicizia spirituale si esplicitasse anche in questa direzione. Che tante volte quando ci troviamo anche tra amici, il problema è di capire se qualcuno ha sentito una barzelletta o due nuova, perché sennò non si sa cosa dire, no? Allora, dico, rispetto a tutte queste cose, bisognerebbe diventare anche più capaci di aiutarci a camminare. Comunque intuiamo come questi 40 giorni e la Pasqua siano proprio il riassunto di tutta la storia della salvezza, di tutta la creazione, e il Signore ce ne dà un'opportunità ancora una volta, anche quest'anno.